Sono le 10:38 minuti, buongiorno a tutti, bentornati a 37.2. La trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della disabilità, la non autosufficienza, in generale dei temi della sanità. Lo sapete, anche per questa stagione staremo insieme tutti i giovedì fino alle 11.30 e come sempre ci affidiamo anche a voi per le vostre testimonianze. Potete scrivere in questa ora SMS o Telegram al 331-6214013. L'indirizzo mail è invece diretta@popolarenetwork.it. Se ci volete scrivere in settimana invece l'indirizzo è 372@radiopopolare.it. Sul sito radiopopolare.it potete cliccare il bottone giallo mi abbono e sostenere l'indipendenza e la libertà di questa emittente, così come lo potete fare se acquistate il libro di 37.2 Sanità in Salute. Tra l'altro abbiamo fissato un po' di date da qui a metà giugno, ve le comunicheremo, la prima è proprio questa sera tra l'altro. Poi però vi diciamo tutto, ovviamente se venite a trovarci in sede qui all'ingresso ci sono copie dei libri e li potete acquistare anche qui. In studio come sempre anche Vittorio Agnoletto, ciao Vittorio, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, io direi iniziamo a spiegare quali sono i temi di questa puntata, poi le date per la presentazione del libro le diremo verso alla fine e tra l'altro sul sito radiopopolare.it oggi aggiorneremo il post con tutte le date fino alla prima settimana di giugno.
Benissimo, ma prima di dare il riassunto dei temi che affronteremo in questa puntata, diamo una anticipazione molto importante sulla puntata di settimana 21 e chiediamo a tutti voi di far girare la voce in modo che la puntata di settimana 21 sia molto ascoltata, perché affronteremo un caso che può essere utile a tutti. Come sapete stanno arrivando le lettere per i malati cronici, viene proposto ai malati cronici di scegliere un gestore. Noi racconteremo un fatto che possiamo definirlo increscioso, dove una persona ha firmato sotto richiesta del proprio medico curante una lettera scegliendo un gestore, ci ha ripensato, ha chiesto di cancellare quella lettera, anche se il medico gli aveva presentato questa opportunità con una grande opportunità, e lì ha trovato una risposta da parte del medico che non è quella che noi ci aspettavamo. Questo caso è in divenire. Settimana 21 noi ve lo racconteremo nei minimi particolari, in modo da illustrare anche quali sono i rischi di questa questione del gestore, qual è il rapporto complicato col medico e in quali contraddizioni e conflitti di interesse si troverà molte volte il medico e quali interessi ci sono in campo anche per il medico stesso. È una vicenda molto molto delicata, ma noi ne parleremo in apertura settimana prossima. Di cosa parliamo questa puntata? Cominceremo ad affrontare quello che sta avvenendo nella SST di Valle Olona, la zona di Varese, ma parleremo col direttore generale di temi che però riguardano tutta la Lombardia. Come mai si chiudono degli ospedali che funzionano per andare a costruirne con costi enormi un altro? Cosa rispondono le istituzioni alla lettera di 72 primari che dicono non ce la facciamo più, mancano medici negli ospedali? Cosa rispondono le istituzioni a un gruppo di mamme che chiede di tenere aperto un servizio? Proseguiremo poi con un argomento diverso ma non meno interessante, è un progetto realizzato dagli psicologi nei quartieri di Milano rivolti soprattutto agli adolescenti. E poi come funziona il 112 e il 118, il sistema delle ambulanze in Lombardia? Aspetti positivi, rischi, limiti, cosa si potrebbe cambiare? E chiuderemo presentando un libro sulla cannabis che è appena uscita con le edizioni del Gruppo Abele.
Questi gli argomenti che tratteremo da qui alle 11.30, ma diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, che è il dottor Giuseppe Brazzoli. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Che è il direttore generale della SST Valle Olona. Allora, sono alcuni i temi che abbiamo trattato relativi al suo territorio di competenza, diciamo così, e vogliamo discutere con lei.
Partirei
dalla fusione, diciamo così, dei due ospedali di Busto Arsizio e Gallarate. Questo è un progetto in divenire, sappiamo, perché abbiamo anche intervistato alcuni esponenti di un comitato contrario a questa decisione. Intanto le chiedo a che punto è il progetto e anche, non so se è proprio di strettissima sua competenza, però una delle lamentele fatte da questi cittadini è che non c'è stata una vera partecipazione decisionale con il territorio, ma è stata una decisione calata dall'alto, diciamo così. Insomma, a che punto siamo?
Dunque, rispondo alla prima domanda, a che punto siamo? È stato avviato il percorso per arrivare all'accordo di programma che dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno. L'accordo di programma è il quadro, il contenitore quadro che serve poi per definire progettualità e quant'altro. Rispetto alla seconda domanda, cioè la scarsa partecipazione, io mi permetto con molta umiltà di ricordare che ci sono state sia a Busto che a Gallarate le elezioni dei sindaci nel 2016. Entrambi i sindaci candidati per il centrodestra ed entrambi i sindaci candidati per il centrosinistra avevano all'interno dei propri programmi elettorali la questione del nuovo ospedale tra Busto e Gallarate. E quindi diciamo che i cittadini hanno avuto all'interno di questo contenitore anche la possibilità di ascoltare, di essere ascoltati. Ricordo io stesso di aver partecipato a riunioni pubbliche in cui mi chiedevano come la pensassi.
Direttore, la ringraziamo intanto per essere presente, perché è uno dei pochissimi rappresentanti delle istituzioni che in questa fase non si sottrae. Dopo le elezioni si sottraggono tutti al confronto e quindi la ringraziamo.
Ma si figuri.
Ecco, però nel merito la domanda che le facciamo è: come mai si vuole chiudere due ospedali che risultano, in base ai comitati che noi abbiamo ascoltato, funzionanti, per aprirne un altro che oltretutto costerà parecchio, fatto con un intreccio col privato, e quindi poi il privato su quello dovrà fare il proprio business, la parte pubblica richiede dei mutui che quindi poi andranno pagati con soldi pubblici, c'è di mezzo anche una questione di distruzione del verde e soprattutto un ospedale che ne sostituisce due funzionanti è più lontano dalla popolazione, se non altro perché appunto è uno solo anziché due. Allora, come mai questa spesa pubblica e quella chiusura di servizi che funzionano?
Allora, lei ha posto una serie di domande, cercherò di essere chiaro e sintetico, perché è ovvio che non abbiamo tutto il tempo che sarebbe necessario. Sul fatto di non sottrarmi non ci sono problemi, io mi sono presentato da chiunque richiedesse spiegazioni. Allora, come mai chiudere due ospedali che funzionano? Proprio perché stanno ancora funzionando. Voi sapete meglio di me che è estremamente difficile riuscire a reperire risorse al giorno d'oggi. Mancano gli specialisti, questo è un problema di carattere nazionale, e reperire specialisti per tenere in piedi due ospedali assolutamente gemelli che fanno in larga misura le stesse cose è ancora più difficile, se possibile. I due ospedali distano l'uno dall'altro circa 4 chilometri e l'area messa a disposizione da uno dei due comuni dista 2 chilometri circa dall'uno e 2 chilometri dall'altro. Questo sarebbe un modo di evitare uno spreco di risorse, sto parlando di risorse umane che sono forse le più pregiate e più importanti ancora di quelle economiche, che ora siamo costretti ad utilizzare per tenere attive le sedi, utilizzandole, trasformandole in attività per la gente. Le posso fare un esempio, se non mi dilungo troppo.
Prego.
Io stanotte avrò di guardia due chirurghi a Gallarate e due a Busto. con le attuali normative, l'indomani mattina ognuno di questi chirurghi non potrà prendere servizio, né ha potuto fare servizio oggi. Quindi domani mattina, se io riuscissi a risparmiare due chirurghi, mettendone due di guardia perché basterebbero, io avrei quattro chirurghi in più che potrebbero fare due sale operatorie con grandi benefici sulle liste d'attesa. Quindi è vero, gli ospedali funzionano ancora pur con gravi difficoltà, ma è proprio ora il momento di intervenire per impedire di dover intervenire in emergenza quando forse non avremo più la possibilità di tenerli attivi.
Però lei ci sta dicendo in sostanza che ci saranno due chirurgie d'urgenza la sera in meno, due persone in chirurgia d'urgenza in sera, cioè in sostanza che si va a chiudere una serie di servizi unificandoli.
No. Io le dico solo che per tenere aperta una sala operatoria di notte per le emergenze...
E ce ne sarà aperta una sola?
Sì, ma una basta.
Io non so se basta, però è un dimezzamento del servizio.
No, abbiamo fatto i conti e le emergenze notturne sono tranquillamente in grado di essere affrontate con del personale commisurato al numero delle emergenze. Altra cosa, diciamo, inesatta che ho sentito, dicono che ci sarà una forte riduzione del dimensionamento. Io gli unici numeri che ho sentito sono quelli attuali. Quelli attuali sono circa 800 letti tra i due ospedali e l'ospedale nuovo, alle poche volte che se ne è parlato, si è parlato di un ospedale di quella dimensione.
Ecco, però direttore, la nostra esperienza, intendo dire quello che noi raccogliamo qua in trasmissione su tutta la Lombardia e compresa la città di Milano, è che alla fine quando si uniscono due servizi, passato un anno e mezzo, viene tagliata anche la pianta organica e diminuisce il personale e quindi anche i servizi per la popolazione. Avviene praticamente con gli ospedali, avviene con i CERT, avviene con i CPS, l'unificazione porta a una diminuzione del servizio, anziché assumerne...
Io mi auguro francamente di no.
E sull'aspetto economico cosa ci dice?
Sull'aspetto economico, ecco, non mi auguro di no, volevo finire, perché gli ospedali in questo momento riescono a stento a rispondere ai volumi di attività richieste. Una riduzione non sarebbe compatibile con quei volumi, punto. sull'aspetto economico, io quello che ho sentito fino ad ora, non dovrò occuparmene io chiaramente, ma mi sembra non si voglia ricorrere a strumenti finanziari che prevedano il privato. Mi sembra che l'orientamento sia un finanziamento diretto Stato-Regione, perché è una di quelle poche volte in cui si chiudono due ospedali vecchi per farne uno nuovo. Quindi è interessante anche ai fini dell'ottica di razionalizzazione dello Stato, vogliamo parlare del decreto ministeriale 70 per esempio, una cosa che i cittadini non sanno ma è bene che si sappia, ci sono dei livelli attesi di attività sotto i quali prima o poi non si potranno più trattare certe patologie. Noi se mettiamo insieme i volumi dei due ospedali siamo abbondantemente sopra i livelli, le asticelle previste. Ciascuno singolarmente non ci arriva in molti casi.
Però scusi, il finanziamento che sia col project financing e quindi che si vada sul privato, come sembra, almeno questa è la documentazione?
No, questa a me proprio non risulta, ripeto, non
speriamo,
dovrò farmene io, ma ci sono state esperienze che hanno dimostrato diverse cose, quindi... fare tesoro delle esperienze pregresse penso sia una
cosa... hanno dimostrato che quando si va sul privato i costi aumentano enormemente, però se andiamo sul pubblico, come lei dice che le sembra che sia così, non dipende da lei, sono soldi pubblici, quindi dei cittadini che se vengono investiti su questo non vengono investiti su altro nella
questo
sanità.
È perfettamente...
Allora il punto è, conviene dover investire una grande quantità di soldi per un ospedale che sarà pronto non ovviamente immediatamente chiudendo due strutture che servono? E le faccio una domanda cattiva, però noi lavoriamo su questo. Non ha nulla a che vedere la chiusura di questi ospedali col fatto che su quel territorio si sviluppano parecchie strutture private? Per esempio l'ospedale Humanitas di Castellanza, che casualmente da poco ha attivato anche un servizio pronto soccorso, non è che ritirandosi il pubblico si lascia lo spazio al privato perché poi le persone vanno nell'ospedale, nella struttura che hanno più vicino?
Guardi, io ho la sventura di essere un indigeno di questa zona, io abito in questa zona, quindi non sono qui per poi andarmene, quindi ci tengo a che le cose funzionino. Quando le dicevo che i volumi devono essere commisurati ai bisogni, io indirettamente ho già risposto a quello che lei mi sta chiedendo. Perché? Perché se noi ipotizzassimo una contrazione delle unità d'offerta, lei potrebbe in qualche modo adombrare dei dubbi, ma siccome noi stiamo parlando del mantenimento delle unità d'offerta, anzi le aggiungo una cosa, verranno fatti e sono già in opera delle valutazioni di tipo epidemiologico statistico per vedere se servono unità d'offerta innovative da inserire nell'ospedale. Tra l'altro io ho sentito parlare anche di università e ricerca, ma l'avete sentito parlare anche voi, un polo di questo tipo e di questa dimensione, secondo me, sarebbe un rafforzare la presenza del pubblico e non sminuirla.
Senta, dottor Barzai, c'è un altro problema.
Sì.
L'avrà letto, visto è anche indigeno, la Prealpina è un quotidiano, è un quotidiano che nel Varesotto va per la maggiore. Sì. Un appello fatto alla Regione Lombardia, fatto alla politica nazionale, tra l'altro in questi minuti c'è l'incontro tra i due che potrebbero creare un governo. Per risolvere il problema, 72 medici della provincia di Varese, alcuni che primari, che fanno capo alla sua SST, dicono bisogna assumere per poter garantire dei servizi, per migliorare o comunque mantenere la qualità del servizio che in questo momento c'è sul territorio, quindi lanciano un appello di questo tipo. A scatola cinese le pongo la seconda questione, un caso molto particolare che abbiamo seguito è Angera. Anche lì c'è un comitato, le mamme di Angera si sono definite così, dicono il primario se n'è appena andato, prima ancora se sono andati due ginecologi, perché non gli sono sempre stati proposti dei contratti miseri, li hanno definiti, quindi le persone preferiscono andarsene e non stare lì, insomma rientra tutto, credo, sotto lo stesso cappello questi due problemi.
Ma guardi, il discorso della lettera dei primari io l'ho visto come qualcosa di propositivo, della lettera dei primari della provincia di Varese, l'ho visto come un qualcosa di propositivo. È la prima volta che un gruppo di professionisti si mette ad analizzare la situazione in modo pubblico, tra l'altro. Il problema non è che le direzioni non sostituiscono, se volessimo fare una foto ad oggi dei bandi che ho fuori sul sito della mia azienda, voi scoprireste che ho fuori bandi di tutti i tipi per tutti i profili, tra cui anche quello di sei primari, bandi per sei primari. Il problema è, come sottolineavano i primari, è che c'è stata una discrasia tra la formazione delle persone che servono per mantenere operativi gli ospedali e il numero delle persone che viene formato. C'è una legge che ci obbliga ad assumere solo specialisti. Se gli specialisti escono in numero non sufficiente, è chiaro che lo specialista potrà, come suo diritto, scegliere dove investire la propria carriera professionale. Per rispondere alle considerazioni / accuse delle mamme di Angera, dico che non è potestà del direttore generale fare contratti diversi da quelli previsti dall'accordo collettivo nazionale. Io, un ginecologo che lavori ad Angera o che lavori a Busto o, aggiungo, che lavori al Policlinico di Milano, essendo un dipendente pubblico dovrò pagarlo nello stesso modo. Ed è palese che uno dei problemi degli ospedali medio-piccoli è quello della propria attrattività. Io non sono riuscito a sostituire specialisti ad Angera, l'esempio più eclatante è quello della pediatria, non quello della ginecologia, e devo sostenere le unità di quell'ospedale con le unità degli ospedali maggiori. Questo non è molto gradito, come potete immaginare, ai nostri medici. Quindi la lettera dei primari dava anche delle ipotesi di lavoro: o aumentiamo i medici in formazione o torniamo a un sano antico che prevedeva che chi ha la specialità venga assunto per primo, ma la possibilità di assumere anche i non specialisti da formare poi con percorsi idonei sul campo.
Sì, ci sono anche altri due aspetti, però uno è quello che i bandi, quando vengano fatti, realizzati e chiusi, aperti e chiusi in tempi storici, perché l'attesa dei bandi, altrimenti prolungandosi, rischia che poi il medico vada da un'altra parte. E rispetto ad Angera il problema però non è solo rispetto al contratto, perché i contratti sono contratti nazionali.
Certo.
E rispetto al personale che viene messo a disposizione, cioè se si vuole far funzionare la ginecologia, l'ostetricia e la pediatria, servono i medici, serve il personale infermieristico, il personale amministrativo, garantito anche sul futuro, perché se un medico si trova da solo quasi con un contratto a termine, appena può se ne va. Allora l'impressione che noi abbiamo avuto parlando con i comitati è che loro hanno sollevato il problema, non li abbiamo seguiti, l'assessore prima delle elezioni ha garantito i reparti rimangano aperti, adesso formalmente rimangano aperti, ma poi nel tipo di contratti che si fanno, nella durata dei contratti, nella specificità del personale che viene assunto, si fa sì che poi queste persone se ne vadano.
Mi dispiace non essere d'accordo con lei, noi facciamo contratti a tempo indeterminato, sono andati deserti contratti a tempo indeterminato o hanno dato risultati tempo indeterminato, sottolineo, o hanno dato risultati, ahimè, non sperati, contratti, bandi per pediatri, per ginecologi, per medici di pronto soccorso. Io torno a sottolineare che è un problema di attrattività. Non dovete dimenticare che in provincia di Varese ha recentemente aperto un ospedale tutto pediatrico pubblico. Io ho negli altri reparti della mia azienda di tipo pediatrico, ho perso dei medici a tempo indeterminato, cioè assunti non a tempo determinato, che hanno fatto una scelta di andare a lavorare in quel posto. E quindi non è vero, io ho sempre fuori bandi a tempo, mobilità, contratti libero professionali, contratti a tempo determinato e indeterminato, perché faccio tutte le rotazioni sui tempi. Purtroppo un po' di ragione ce l'ha, perché fare un bando e gestire un bando è una cosa che ha dei tempi, visto i passaggi cui siamo obbligati dalla pubblicazione all'attesa delle risposte, a tutto questo, che a volte non sono compatibili con le necessità. Ma se a me si presentassero dei colleghi per essere assunti a tempo indeterminato in queste ed altre branche, io
li prenderebbe subito, sostanzialmente.
Li prenderei subito, anzi lancio un pubblico appello, noi assumiamo.
Ecco qua, ci fermiamo qui, dottor Brazzoli, con questo appello, la ringraziamo per essere stato al telefono
grazie,
con noi,
grazie,
buona
grazie.
Giornata.
Direi estremamente interessante questa testimonianza, perché non riguarda solo la questione di Varese, i problemi che vengono sollevati sono molto ampli. Prima questione, mancano medici, le specialità sono state fatte a numero chiuso e il numero è ridottissimo, è stato messo in numero chiuso a medicina e questo porta a una carenza di medici. Una risposta che viene data alla carenza di medici è l'accorpamento degli ospedali. Alla fine poi il discorso è questo. Nonostante le buone intenzioni dichiarate dal direttore, noi sappiamo che quando si accorpano dei servizi, che siano gli ospedali o che siano dei servizi territoriali, alla fine si va a diminuire il personale disponibile e in questo modo diminuiscono i servizi. È altrettanto vero che se vogliamo tenere aperti dei servizi sul territorio, c'è una questione di contratto, ma c'è anche una questione che quel medico, quel personale sanitario non si senti solo, isolato, quindi va garantita una struttura. Mi limito a fare un'ultima osservazione. Il direttore generale non ha risposto su una questione molto specifica, cioè sul fatto che in quella zona aprono, si sviluppano strutture private e che il ritiro del pubblico favorisce il privato. Su questo mi pare di poter dire, senza forzare nulla, che ha ampiamente glissato.
Sono le 11 passate da 2 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è 37.2 e adesso torniamo a Milano. In questi giorni andiamo in zona 6, zona Lorenteggio, ma per tutto il mese di maggio li potrete trovare in giro nelle vari municipi milanesi. Sto parlando di psicologi e questo maggio hanno deciso di fare un focus sul tema della crescita, anche davanti alle scuole c'è il fenomeno del bullismo che conoscete purtroppo tutti, e insomma ci facciamo raccontare direttamente dal presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, Riccardo Bettiga, che è al telefono con noi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Intanto questo progetto, che non è la prima edizione, quindi se ci spiega brevemente il progetto, così andiamo a vedere cosa avete visto negli anni, nelle edizioni precedenti, chiamiamola così.
Certamente, un progetto che inizia qualche anno fa, nell'anno di Expo, nel 2015, quando avevamo deciso di colmare un gap, un problema che sentivamo molto forte, che era quello della misconoscenza, dei pregiudizi nei confronti della professione di psicologo. Allora abbiamo deciso di andare ad incontrare direttamente le persone con dei volontari nelle periferie della città di Milano, realizzando di fatto un giro delle periferie, questa prima fase sperimentale, in cui incontravamo le persone non per una questione problematica diretta, ma lo psicologo, cosa fa, chi è, cosa propone, incontra le persone. Bene, negli anni abbiamo però, in questi incontri, l'abbiamo portato avanti tutti gli anni, girando sempre nelle piazze, nelle periferie della città di Milano, raccolto tutta una serie di bisogni reali delle persone, e se, diciamo così, è emersa anche una differenza nei diversi municipi, nelle diverse zone di Milano, un'attenzione maggiore a tematiche di integrazione da una parte, un'attenzione maggiore legata a questioni di reinserimento psichiatrico, di problematiche psichiatriche, eccetera. L'anno scorso abbiamo avuto un messaggio abbastanza univoco. Le centinaia, migliaia di persone che abbiamo incontrato ci hanno detto: forse la cosa che sentiamo più importante oggi di voler chiedere, diciamo così, agli psicologi è un supporto per le tematiche che riguardano i ragazzi, i bambini, l'età evolutiva, tutto il mondo, diciamo così, emergenziale che riguarda la crescita di nostri ragazzi.
A proposito di questo, dottor Bettiga, avete preparato una sorta di decalogo per noi adulti, certo, per battere il bullismo, ce lo spiega?
Sì, sono gli elementi minimi, sono quelle quattro cose da sapere che un professionista psicologo vi può dare, ma abbiamo deciso di metterle a disposizione di tutti con un'informativa, un decalogo che è distribuito in questi giorni. Vi invito tutti ad andarlo a vedere all'interno dei box dove siamo noi, dove diamo delle informazioni davvero, davvero molto semplici. Mi sentite?
Sì, sì, certo.
Cosa fare, per esempio, a che domande rispondere sui segnali del bullismo, cosa significa essere una vittima, cosa succede se tuo figlio è invece un bullo, commette un atto, come dovrei pormi, il silenzio, eccetera, eccetera. Dei temi molto divulgativi che fanno bene a tutti, abbiamo deciso di metterli a disposizione.
Dottor Bettiga, questo ci riporta al nodo centrale di questo vostro progetto, Psicologi in Zona, non per nulla, l'importanza di stare sul territorio. Credo che sia questo uno dei dati fondamentali di questo progetto che portate avanti annualmente.
No, è proprio il nodo centrale, perché nel marasma di informazioni, contenuti e in tutto quello di cui siamo inondati oggi, è tornato ad essere importante e centrale il contatto umano. Scendere, tornare nel contatto con le persone, in quegli spazi, in quegli ambienti dove c'è una relazione. Il decalogo è un elemento oggettuale, è quell'elemento che si differenzia dalle mille email o dalle mille informazioni che riceviamo, e abbiamo deciso con i nostri volontari di andare fuori dalle scuole, perché in questo periodo saremo fuori da tante scuole della periferia di Milano, ad mettere in contatto i nostri volontari psicologi con i genitori, con i passanti, con le persone. Un contatto umano, un vis-à-vis, che forse è l'elemento più importante oggi.
Concretamente, giusto per darci la spiegazione proprio operativa, cosa accade? Allora, un ragazzo oppure un genitore incontra gli psicologi fuori dalle scuole in questo periodo, giusto?
Sì, noi abbiamo...
Cosa succede e come prosegue il rapporto?
Allora, lì liberamente, perché il nostro obiettivo è di realizzare un primo contatto. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo chiamato a raccolta gli psicologi dei diversi municipi, delle diverse zone, dicendo il tal giorno, nelle tal ore, ci sarà un presidio dell'ordine dove si distribuiscono generici materiali informativi sull'età evolutiva, sui ragazzi e sui giovani. Venite lì e cogliamo quell'opportunità, quell'occasione per far conoscere anche un po' la figura dello psicologo e la figura degli psicologi che qui lavorano e che cosa fanno. Poi ovviamente questo è quell'ostacolo, quel primo scalino che di solito le persone non compiono perché non sanno dove sono gli psicologi, cosa fanno, che ci sono, e generiamo questo incontro. Poi liberamente ognuno decide, magari anche stiamo lavorando tanto con le scuole e con i municipi, magari a partire da questo, per delle collaborazioni direttamente fatte con questi professionisti che si incontrano. È semplicemente una scintilla quella che vogliamo accendere in questi giorni, ma che dovrebbe essere il primo passo per sbloccare davvero una situazione importante.
Dottor Bettiga, visto che anche noi come Radio Popolare stiamo spesso sul territorio, nel salutarla anticipo a lei e ai nostri ascoltatori che domani sera nell'approfondimento di Metro Regione manderemo in onda alcune interviste fatte proprio con i vostri psicologi e con le persone che hanno incontrato nei giorni scorsi nella zona di Lorenteggio tra le 20 e le 20 e 30. La ringrazio moltissimo per questo intervento. Buona giornata.
Grazie a voi. Grazie.
E ora affrontiamo un altro tema, un tema di grande attualità, che è la questione dell'allarme che è stato lanciato sulla vicenda del 118, delle ambulanze, di come è organizzato il servizio. Noi proviamo a riassumere la denuncia che è stata fatta e poi ascolteremo una testimonianza di prim'ordine.
Sì, perché la denuncia arriva dall'alto, diciamo così, è stata fatta qualche giorno fa, la scorsa settimana, dal presidente nazionale del sistema 118, Mario Balzanelli, con un titolo quasi giornalistico ha detto: chiamare il 118 è un terno al lotto. E già questo dà l'idea dell'importanza del problema, della profondità del problema. Poi è andato a snocciolare alcuni dati, poi noi vedremo con la nostra ospite di andare ad analizzare. 7-8 anni fa il sistema di soccorso salvavita era a un determinato livello, in 7-8 anni è stato praticamente smantellato. Per questo servizio la spesa sanitaria nazionale utilizza circa l'1,7% del totale. Negli ultimi anni la metà delle centrali operative sono state chiuse. Può sembrare strano per chi magari ha un ascolto distratto e dice il nord avanzato. No, ecco, al nord la situazione, dice sempre Balzanelli, è peggiore che nelle regioni del sud. Ad esempio, per quanto riguarda Milano, le ambulanze medicalizzate, che sono quelle che hanno a bordo un medico e un infermiere, sono solo 5. Se pensate, 5 sole ambulanze specializzate così su una popolazione come quella milanese, capite esattamente com'è la situazione. Noi siamo partiti da questo allarme lanciato proprio dal presidente nazionale Mario Balzanelli per capire un po' com'è organizzato il servizio qui sul nostro territorio. Lo facciamo con Cristina Mascheroni, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, la dottoressa Mascheroni
per essere stata invitata.
Ecco, è la segretaria regionale di una sigla molto complicata che si chiama AROIEMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica. Quindi, diciamo, una collega che sta proprio sul pezzo. Ecco, io vorrei chiederti prima di tutto come è organizzato concretamente il servizio di ambulanza in Lombardia, che tipologia di mezzi sono in uso, su quali c'è il medico?
Allora, in Lombardia il sistema dell'emergenza urgenza è gestita da un'agenzia interregionale, quindi è sovra tutte le aziende, che è AREU. Ed è dotata di mezzi di soccorso di base, che sono le comuni ambulanze, e mezzi di soccorso avanzato, dove c'è un'equipe di soccorso dedicata, specializzata nell'emergenza-urgenza. In Lombardia ci sono circa 270 ambulanze di base, più un centinaio di ambulanze che possono essere attivate in estemporanea. Ad esempio, mi viene in mente quest'inverno, problema neve, aumentano le cadute dei passanti, degli utenti, e quindi si attivano ambulanze in più. Oltre a queste, quindi, circa 100 ambulanze, ci sono circa 100 mezzi di soccorso avanzato, quindi auto, mezzi più veloci, mezzi più leggeri, dove a bordo ci sono medici ed infermieri. Oltre a soprattutto questo, ci sono 5 elicotteri che prestano il loro servizio, due di questi lo prestano H24, per cui due sono abilitati anche al volo notturno e quindi la possibilità di farlo intervenire anche di notte, quindi diminuendo, accelerando sempre di più i tempi di intervento.
Ecco, sulle ambulanze sulle quali non c'è il medico, il personale è formato da professionisti o solo da volontari? E volontari sono formati?
Allora, le ambulanze, il personale dotato, di cui sono dotate le ambulanze, è fornito dalle varie associazioni dei volontari di soccorso, la Croce Rossa o delle varie croci che aderiscono all'ANPAS, che è questa associazione nazionale di pubblica assistenza, e è tutto personale certificato soccorritore, cioè personale che ha fatto un corso di circa 120 ore, ha superato un test e ha fatto un affiancamento di circa 6 mesi sui mezzi di base. Poi alcune di queste persone che sono quindi state certificate e vengono certificate da Areu, alcune di queste persone fanno la loro attività, la tengono come volontariato, per cui la fanno a spot, a random, nel loro tempo libero, e li ringraziamo per questa loro ampia disponibilità. Molti altri invece ne hanno fatto una professione, per cui loro sono dei professionisti, cioè lavorano tutti i giorni sull'ambulanza, acquisendo quindi sempre di più esperienze e competenze.
Ecco, qual è il criterio con cui viene scelto se mandare un'ambulanza o mandare un'auto col medico?
Il codice di attivazione del mezzo. Quando l'utente chiama il servizio dell'emergenza urgenza, cioè arriva la chiamata al 118, risponde un operatore che è o il medico o un infermiere o un tecnico, le stesse persone che lavorano sui mezzi sono anche in centrale, e in base alla breve intervista che fa al paziente, quindi ai sintomi, si stabilisce il codice, ci sono codici verdi, gialli o rossi, e sui codici gialli e rossi esce, oltre all'ambulanza, esce affiancato il mezzo di soccorso avanzato, per cui esce il medico, l'infermiere e l'autista, che è un tecnico
oltre all'ambulanza
del soccorso, oltre all'ambulanza, per cui sul posto arriviamo. Arriva sia al mezzo di base e arriviamo anche noi.
Ecco, qual è il tuo parere sulla critica che abbiamo riportato e che abbiamo ripreso come tanti mezzi di informazione in questi giorni? Cioè, sostanzialmente si dice sono diminuiti i finanziamenti per queste attività, diciamo, delle ambulanze, per il pronto soccorso in itinere, definiamo, e molte volte poi i tempi sono più lunghi di quelli che dovrebbero essere. Ecco, tu, a questa denuncia che è stata fatta, tra l'altro in modo inusuale, da un ruolo istituzionale, dal tuo osservatorio, cosa ne pensi, cosa verifichi?
Tra l'altro, aggiungo velocissimamente, io leggevo i dati relativi a Milano delle 5 sole ambulanze medicalizzate, e ci ha scritto un ascoltatore, Lorenzo, dice anche 17 anni fa, quando feci il servizio civile, le ambulanze con medico erano solo 5.
Sì, a Milano ci sono 5 con il medico e 2 MSA1, cioè auto dove c'è a bordo un infermiere qualificato e specializzato nell'emergenza urgenza, per cui in realtà i mezzi avanzati nell'area del milanese sono 7, e sì, sono uguali probabilmente a quelli di 10 anni fa, ma perché non servono più medici, cioè non ne servono di più o non ne servono molte di più. Quello che io penso, quello che noi, qual è il mio pensiero, è che non è vero che su tutte le ambulanze serve un medico. E poi qual è questo medico che mettiamo sull'ambulanza? Allora, spesso le ambulanze fanno degli interventi per codici minori, i cosiddetti codici verdi, e in questo caso appunto il medico non serve. Il medico serve solo sui codici gialli o sui codici rossi, per cui in caso arresto, infarto, ictus o gli incidenti dove c'è il politrauma. E in questo caso il medico che esce, che è sui mezzi, che è una scelta di Lombardia, è un anestesista rianimatore.
Ecco, ma le critiche che sono state sollevate, tu cosa ne pensi? Cioè questa questione che si dice sono stati tagliati fondi, adesso ti chiedo un parere Lombardia, un po' più ampio, non solo su Lombardia, a livello nazionale in questo caso.
Allora, il problema, la sanità ha avuto tantissimi tagli e anche Regione Lombardia ha fatto dei tagli nel nostro comparto. Regione Lombardia però forse è stata un pochino più lungimirante e devo dire che ha in qualche modo salvaguardato il sistema emergenza urgenza. Per quanto riguarda carattere nazionale, purtroppo noi abbiamo 20 regioni e 20 sistemi sociosanitari, 20 servizi sanitari diversi, e ogni regione si regola e si autoregola come vuole. Nella nostra regione grossi tagli e grosse problematiche io non ne vedo. Il nostro territorio è coperto in modo efficace. Balzanelli parla di che occorre un mezzo avanzato, lui parla impropriamente di ambulanza, ma di un mezzo avanzato ogni 60.000 abitanti, facendo riferimento al decreto ministeriale 70 sulla qualità delle cure del 2015. Questo decreto appunto dice un mezzo ogni 60.000 persone oppure un mezzo ogni 350 chilometri quadrati di territorio. Oltre a questo dato si aggiunge una formula per calcolare quanti mezzi servono, una formula un pochino più precisa che è stata creata da Agenas. Agenas è questo ente nazionale di supporto, sì, ai servizi sanitari, che fa riferimento anche al tipo del territorio, per cui se siamo in pianura piuttosto che in montagna o nell'area pedemontana come potremmo essere le nostre valli. Facendo questi calcoli, questi conti, Regione Lombardia è in media.
Ecco, ma l'ultima domanda che ti faccio molto veloce è questa, però lo dico anche come esperienza mia, alcune volte i tempi di attesa sono stati, direi, decisamente lunghi. E alcune volte l'operatore del 118 ha dovuto anche un po' giustificarsi su questo. Che impressione hai su questo? Perché ci sono dei tempi, no, stabiliti per legge entro cui dovrebbe arrivare.
Sì, sì.
Ecco, quali sono?
Allora, i tempi stabiliti per legge, sono la chiamata. L'utente chiama il 112, che è il numero unico dell'emergenza urgenza. I tempi stabiliti sono che l'operatore dell'emergenza urgenza deve rispondere entro 10 secondi. E da noi, più o meno nella Lombardia, io poi lavoro vicino, presso anche il NUE di Varese, la risposta è in 4-5 secondi, per cui tempi ampiamente soddisfatti. Dopodiché l'operatore del NUE, che è un operatore laico, se la telefonata è di carattere sanitario e per cui il NUE fa veramente un grosso filtro di chiamate, sulle chiamate, perché chiamano il 112 chiunque e con qualsiasi scusa e anche a volte sbagliando, per cui taglia molto questi tempi tra virgolette morti. Quindi se la chiamata è del servizio sanitario la passa al 118, alla centrale.
Perfetto, dottoressa Mascheroni, la ringraziamo moltissimo.
Va bene, vi ringrazio, grazie per la possibilità e il tempo
per questo argomento è veramente poco.
Ma ci torniamo.
Ci hai dato un quadro molto molto importante che va oltre, diciamo, la notizia scoop. Ci hai aiutato a capire effettivamente come funziona il servizio.
E che secondo me in Lombardia funziona grazie anche a noi anestesisti che siamo sui mezzi, devo dire. Almeno questa cosa lasciatemela dire.
C'è dubbio. Su questo devo dire che anche quando ho avuto l'impressione che i tempi fossero più lunghi di quelli necessari, la professionalità del personale io l'ho sempre constatata. Grazie.
Grazie mille, buona
grazie
giornata.
Grazie a tutte, salve, buona giornata.
Perché Vittorio, in questi ultimi minuti di trasmissione andiamo col nostro ultimo ospite, che è Leopoldo Grosso, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
È autore di un libro che è uscito nelle librerie proprio in questi giorni, Le ragioni della legalizzazione, Leopoldo Grosso del gruppo Abele, quindi parliamo di cannabis e di antiproibizionismo.
Ciao Leopoldo, ci riassume un po' questo libro, le tesi di questo libro e perché è importante leggerlo, come posso testimoniare?
Sì, grazie. È un libro a più voci, io ho avuto accuratela fondamentalmente, che consta di tutta una serie di buone ragioni che hanno l'obiettivo di dimostrare che legalizzare forse fa anche bene alla salute e non peggiora, come invece comunemente il pregiudizio fa credere, a cominciare soprattutto dai giovani. I giovani utilizzano le sostanze psicoattive, la cannabis in particolare, con varie modalità. Soprattutto ne fanno un uso ricreativo, la maggioranza la usa per il piacere di usarla, di consumarla, una piccola minoranza la usa per un effetto secondario, perché la droga non solo li diverte, li fa stare bene in quel momento, ma può farli stare anche un po' meglio con se stessi. Allora, da questo punto di vista c'è un mercato della droga che è un mercato illegale. Chi acquista la sostanza entra immediatamente in contatto con questo mercato. Qualcuno, in mancanza anche di opportunità che il mercato del lavoro offre, può farne un'opportunità di guadagno e magari si inoltra in forme di autoimprenditorialità personale che lo legano ancora di più al mondo della criminalità. Essendo illegale la sostanza, se poi qualcuno viene colto con dosi maggiori a quelle che viene ritenuto il consumo personale, può rischiare non solo l'imputazione ma anche diciamo l'arresto cautelativo preventivo e quindi poi entrare in contatto con tutti coloro che sono in carcere. Ecco, questi sono i danni della legalizzazione. In realtà tutta la ricerca, soprattutto
i danni della situazione attuale.
Sì, scusi, i danni dell'illegalità.
Dell'illegalità.
Dell'illegalità, sì.
E invece voi proponete la legalizzazione nel libro.
Noi proponiamo la legalizzazione nel senso che oltre a eliminare o ridurre fortemente i danni dell'illegalità, potrebbe anche essere una buona opportunità per limitare i danni alla salute. In che senso? Nel senso che nel momento in cui una persona compra un prodotto legale sa cosa compra, perché c'è un'etichetta e banalmente per quanto riguarda la cannabis c'è il contenuto del principio attivo e quindi il quantitativo del principio attivo del THC che viene consumato.
Leopoldo, ci dobbiamo fermare qui, ti ringrazio. Io ricordo comunque che il libro è dell'edizione di gruppo Abele, si può trovare anche in versione ebook, è praticamente supportato per molte versioni di e-reader, quindi lo potete trovare nelle librerie anche normali. Ti ringraziamo moltissimo, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
E allora Vittorio, noi siamo veramente in chiusura. Dobbiamo ricordare che oltre a questo libro ce n'è un altro, Sanità in Salute di 37.2, siamo in giro a presentarlo. Diamo tre prossimi appuntamenti, poi sul sito di Radio Popolare trovate tutti gli altri.
Stasera a Varese alle 21, Sala Monzini dell'Istituto De Filippi in via Luigi Brambilla 15. Poi invece a Cologno Monzese, martedì 15 maggio alle 21 alla cooperativa Don Cesare Sommariva in Corso Roma 156 Cologno Monzese.
E poi giovedì 17 maggio alle 21 siamo a Bareggio in biblioteca via Marietti 4, e poi sul sito e nella prossima puntata vi diremo le prossime serate in cui potrete trovare il libro e parlare della delibera cronici. A giovedì prossimo, ciao a tutti.
Arrivederci.